Santissimi, ben ritrovati al nostro incontro di preghiera e di ascolto della parola di Dio. Mi fa piacere vedere che siamo numerosi nonostante la serata poco favorevole. A questo proposito vi ricordo che comunque finita la preghiera sarà sempre offerto qualcosa non fuori in piazza ovviamente, ma nel salone parrocchiale. Bene, il testo della prima lettera di Giovanni, il brano che abbiamo ascoltato questa sera, mentre ci conduce anche al cuore letterario della lettera, che è fatta di 5 capitoli, siamo al terzo, ci conduce soprattutto al cuore del messaggio che la lettera vuole presentarci attraverso, abbiamo sentito, ecco, ritornare i temi tipici di questa lettera, in modo particolare, anche se non è detto esplicitamente, il riferimento alla luce. Parla spesso di manifestazione ed è riferito naturalmente al mistero dell'incarnazione di Gesù. La manifestazione in questo senso è una epifania e dunque è un avvenimento di luce che illumina la vita. E poi un altro tema che qui viene presentato con molta evidenza e con molto valore è il tema dell'essere figli di Dio, che è declinato in diverse prospettive, soprattutto quello dell'appartenenza. Infatti il brano che abbiamo ascoltato stabilisce questa sorta di parallelismo, di contrapposizione tra i figli di Dio e i figli del diavolo. E il brano che abbiamo appena letto ci introduce in questo discorso mettendoci di fronte alla contemplazione dell'amore di Dio. Questo è un brano abbastanza famoso della lettera, ad esempio, se ricordate, lo leggiamo sempre nella solennità di tutti i santi, perché è un testo che ci conduce al cuore del mistero della vita cristiana. Questo mistero, appunto, deriva dall'amore di Dio, che la lettera ci conduce a contemplare, anzi, andando più avanti nella lettura della lettera, per noi la prossima volta, troveremo proprio quella definizione che è tipica di Giovanni ed è appunto nella sua prima lettera: Dio è amore. Questa sera abbiamo incominciato ad ascoltare, a contemplare questo discorso guardando all'amore di Dio che ci chiama figli, e Giovanni commenta: lo siamo realmente. E pone innanzitutto una questione sulla quale ci siamo già soffermati meditando la prima lettera di Giovanni: la nostra relazione con il mondo. Abbiamo visto, se ricordate, il duplice significato in cui possiamo intendere mondo. Da una parte abbiamo detto il mondo è il destinatario dell'amore di Dio, intendendolo come l'umanità. Ma il mondo, delle volte, nel linguaggio giovanneo, indica anche quella parte di umanità che, sedotta dal maligno, rifiuta l'amore di Dio e non lo riconosce. Il discorso della appartenenza qui è richiamato proprio attraverso il verbo conoscere, che, come sapete, nel linguaggio della Bibbia è un verbo intenso, non indica soltanto avere delle informazioni, ma significa fare esperienza, realizzare davvero un incontro. Ecco, il mondo, dice Giovanni, non ci conosce. Noi, come dice Gesù, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Il mondo non ci conosce. perché il mondo, inteso nel senso che dicevo prima, rifiutando Dio, non fa esperienza di lui. Un altro tema che questa parola ci mette dinanzi agli occhi e dinanzi al cuore è anche quello della speranza, perché Giovanni dice chiaramente: noi fin d'ora siamo figli di Dio, cioè il mistero della salvezza già si è realizzato per noi. Noi non attendiamo la salvezza, perché la salvezza noi l'abbiamo conosciuta, cioè ne abbiamo fatto esperienza, è qualcosa che ci appartiene, meglio, è qualcosa a cui noi apparteniamo in Cristo. Ma questa salvezza in noi e nel mondo intero, San Paolo nella lettera ai Romani dice: la creazione stessa geme e soffre come nelle doglie del parto, in attesa che si compia il disegno di Dio. Ecco, nella vita dei singoli, come nella storia dell'umanità intera, c'è questa tensione verso il compimento. E quando noi entreremo in questo compimento, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. L'anelito a vedere Dio è il grande anelito dell'uomo ed è il cuore della salvezza. Tant'è vero che noi, con la terminologia tipicamente teologica, parliamo della visione beatifica, della visione beatifica, per dire che quello è il paradiso, cioè è la gioia inesauribile. Per noi non è semplice fissare il pensiero su questo concetto, no? Ci sono le domande dei bambini, che sono semplici ma sono profonde, e delle volte quando si parla del paradiso domandano: che cos'è il paradiso? Noi rispondiamo: il paradiso è vedere Dio. E giustamente si pongono il problema, ma dopo che l'abbiamo visto, insomma, per tutta l'eternità, ecco, c'è questo mistero per cui Dio è inesauribile. San Tommaso, nella sua finezza, dice: noi vedremo Dio totus, se non totaliter, cioè Dio tutto si mostrerà senza veli ai nostri occhi, ma il suo essere infinito per noi lo rende inesauribile e quindi il compimento della nostra gioia. Ecco, qui siamo al cuore della vita cristiana. È davvero questo il grande mistero sul quale siamo invitati a soffermarci e, facendoci discepoli di Gesù, camminando secondo la sua parola, è il grande mistero su cui siamo chiamati a scommettere la nostra vita. Gesù dice con molta chiarezza: a che vale per l'uomo se guadagnasse anche il mondo intero, ma poi perdesse se stesso? Il mistero della vita cristiana sta in questo. Pensiamo ad esempio a un grande personaggio dell'Antico Testamento, a Mosè. Il grande desiderio di Mosè, la grande preghiera di Mosè rivolta a Dio è: mostrami il tuo volto. Alcuni salmi ci insegnano a pregare così: il tuo volto, Signore, io cerco. Ecco, la parola del Signore ci insegna, ci fa comprendere che la beatitudine piena della nostra vita, la realizzazione vera della nostra esistenza, sarà nell'incontro eterno con Dio. Questa speranza ci spinge, ci attrae e ci guida. Allora, nelle notte di convento, ho fatto riferimento ad un esempio, che è un esempio che noi possiamo trovare nella Sacra Scrittura, soprattutto in Paolo e anche in Giacomo, che abbiamo meditato l'anno scorso. Se ricordate, Giacomo suggeriva al cristiano di non essere come uno smemorato che va davanti allo specchio e poi se ne va senza fare quello che lo specchio gli ha detto. Ma San Paolo, in maniera ancora più diffusa, paragona la nostra vita laggiù, in pellegrinaggio in questo mondo, nella storia, proprio come al vedere in uno specchio, cioè al vedere in maniera ancora confusa. E dice però che quando noi saremo con Lui, non vedremo più in maniera confusa, ma appunto vedremo nella pienezza, faccia a faccia. Qui San Giovanni non parla esplicitamente dello specchio, però l'immagine ci aiuta a capire bene questo, perché parla di una speranza, che è quella che abbiamo detto. La nostra speranza non è il normale ottimismo. La nostra speranza è un dono di grazia. Infatti noi consideriamo, impariamo a riconoscere nella speranza una virtù teologale, che vuol dire che ci viene da Dio, che è un dono suo, e che ci dà una capacità di sguardo che non è nostra, ma è quella di Dio. E allora, se noi dovessimo dire in parole semplici che cos'è la speranza per noi come virtù che guida e sostiene la nostra vita, possiamo dire che è attesa sicura. Perché noi usiamo il verbo sperare in genere per indicare un desiderio buono, ma di fronte ad un'incertezza. Speriamo che succeda così. Poi sappiamo che molte delle cose che speriamo non sono nella nostra disponibilità. Quando invece noi usiamo il termine speranza nel linguaggio della fede, sappiamo che parliamo di realtà che sicuramente sono preparate per noi e che sicuramente saranno la nostra eredità e che ora ancora non possediamo in pienezza. E dunque la speranza cristiana è una speranza sicura. San Giovanni dice: chi ha questa speranza in sé, e non vuol dire chi è bravo, chi la sa coltivare, chi ha il cuore più slanciato, no, la speranza è un dono di Dio. Sta dentro quell'esperienza da cui siamo partiti. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. San Paolo commenta questo concetto e dice: se siamo figli, siamo anche eredi. È un collegamento con la speranza. Noi siamo figli. La nostra risposta di fede che ci fa accogliere il dono di Dio ci porta dentro l'esperienza di Dio, attraverso la fede, attraverso la speranza e attraverso la carità, le tre virtù teologali che sono esperienza viva di Dio. E dunque San Giovanni insegna: chi ha questa speranza, cioè chi accoglie questo amore di Dio, purifica se stesso come Dio è puro. Cioè il desiderio di vederlo, il desiderio di vedere il volto splendente di Dio, che noi sappiamo sarà la nostra beatitudine definitiva, rende più terso, tornando all'immagine di prima, lo specchio della nostra vita. Quindi, da una parte abbiamo parlato di luce, Dio si è manifestato, la sua presenza nella nostra vita la illumina, consente di camminare nella luce, quindi di godere della verità, di camminare nella verità e anche di sperimentare la gioia. E questa esperienza di Dio continua a rendere sempre più terso il nostro specchio, affinché noi lo possiamo rintracciare Dio nella nostra vita. A rovescio, ci sono i figli di Dio, e abbiamo così brevemente descritto ciò che sta al cuore di questa esperienza. San Giovanni: i figli di Dio contrappone, secondo il binomio che è tipico suo, luce e tenebre, ai figli di Dio, contrappone i figli del diavolo. E spiega come c'è una speranza che accolta nel cuore lo purifica e lo rende capace di conoscere, nel senso di fare esperienza, i pensieri di Dio, altro tema che San Paolo dice con chiarezza. San Paolo ha in mente Mosè, ha in mente il desiderio di Mosè di vedere Dio e ha in mente che il libro dell'Esodo racconta che quando Mosè è salito sul monte per ricevere le tavole della legge, anche qui vedremo si parla di legge, quando è salito sul monte per ricevere le tavole della legge, il suo volto è diventato così sfolgorante della luce di Dio da doversi coprire con un velo, altrimenti il popolo non lo poteva guardare in volto perché rimaneva abbagliato. San Paolo prende l'immagine di quel velo e dice: quel velo oggi è ancora steso sul cuore degli israeliti quando leggono le scritture. Si riferisce al fatto che non hanno riconosciuto Cristo. Dice però, quando quel velo sarà rimosso, allora anch'essi lo riconosceranno. E poi, andando avanti nel discorso, di noi dice: noi abbiamo il pensiero di Cristo. Cioè, questa partecipazione alla sua vita, in questo consiste essere figli di Dio, ci consente, la speranza che ci purifica, di conoscere i pensieri di Dio. Che vuol dire di conoscere un Dio, di pensare al nostro destino, ma di riconoscere anche i criteri in base ai quali organizzare la nostra vita. Ecco, dicevamo, la speranza della gloria futura rende terso quello specchio che è la nostra vita. Al contrario, che cosa può rendere opaco questo specchio? Che cosa lo sporca? Che cosa impedisce a questo specchio di mostrarci la verità autentica della nostra esistenza? Il peccato. I figli di Dio sono quelli che accolgono la speranza dono di Dio e attraverso questa speranza si purificano fino ad arrivare a vedere Dio faccia a faccia. I figli del diavolo sono quelli invece che si lasciano sedurre e mediante l'esperienza del peccato rendono impossibile a se stessi l'esperienza di incontrare Dio. Su questo tema del peccato, se voi guardate, è messo in evidenziazione in giallo per farvi notare alcuni termini che ci aiutano a capire bene il senso di questo discorso, perché soprattutto nella lettera di Giovanni, in maniera molto puntuale, quando si parla del peccato, il peccato viene nominato con tre termini diversi. Nella seconda evidenziazione, più o meno a metà del testo, la prima parola che trovate è amartia. Questo è il primo termine che viene usato per indicare peccato e il testo spiega perché il peccato, la malattia, è iniquità, anomia. Dicevo, vedete che si parla della legge, perché un altro termine per indicare il peccato è anomia, nel senso il peccato, nomos, è la legge, perché il peccato è trasgressione della legge. Ma prima di essere trasgressione della legge, il peccato è amartia. Amartia traduce direttamente il termine originale che noi troviamo nella Bibbia per dire peccato, che è fondamentalmente un'immagine che vuol dire questo: mancare il bersaglio. Se il bersaglio della nostra vita è la gioia, è quello che ci muove. Qualunque cosa noi intraprendiamo, decidiamo, desideriamo, anche quando sappiamo che richiede magari uno sforzo, un sacrificio, un impegno, una fatica, ma qualunque cosa noi desideriamo, lo facciamo perché desideriamo essere felici. Ecco, nell'esperienza del peccato, il peccato è mancare il bersaglio, guardare fuori di quello specchio. Ci può essere qualcosa che apparentemente ci attrae, ci può essere qualcosa che ci promette una gioia, una felicità, una salvezza, noi diremmo più a buon mercato, la famosa strada comoda di cui parla il Vangelo, che è la strada della perdizione, ma questo significa mancare il bersaglio. Il peccato non è primariamente disobbedienza, il peccato è un fallimento di quello che noi desideriamo, di ciò per cui noi siamo stati fatti. E dunque Dio dà la legge, ma Dio non dà soltanto la legge. La legge è un'indicazione, San Paolo spiega bene questo concetto. Perché la legge, senza l'esperienza della vita di Dio, per noi è impraticabile. E allora sarebbe come una condanna. Perché che senso ha conoscere la legge, capire dove sbagliamo e non avere la capacità invece di fare il bene? È sempre San Paolo che spiega bene questo, dice: io sento, trovo in me questa strana legge, vedo il bene, lo approvo, però faccio il male. E si domanda: chi mi libererà da questa disgrazia? Allora Dio dà la legge, e sempre San Paolo spiega, ma se Dio dà la legge e sa che l'uomo non può osservarla, allora la legge è cattiva? No, la legge non è cattiva. Ma la legge da sola non basta. San Paolo dice, la legge è un pedagogo, è un educatore che ci porta a che cosa? A desiderare Cristo, ad aprire il nostro cuore a Cristo, ad avere bisogno di Lui, perché solo in Lui noi troviamo la salvezza. E allora vediamo il terzo termine, qui non è espresso ma così, ma lo troveremo dopo nell'ultima evidenziazione. Qui viene detto in positivo: chiunque non fa la giustizia. Ecco, questo termine di Caiosune è la giustizia. E un altro modo di chiamare il peccato, secondo Giovanni, è atichia, con l'alfa privativo, cioè mancanza di giustizia. Che cosa significa giustizia? Forse, sempre facendoci aiutare da San Paolo, forse la giustizia che deriva dalla legge? No. Perché la legge per noi suona come condanna. La legge ci dice che cosa dobbiamo fare, ma svela anche che noi non abbiamo la forza di farlo. Chi mi libererà? Dice San Paolo, la giustizia di Dio, che noi chiamiamo anche giustificazione. Cioè la giustizia di Dio non è come la giustizia umana. Noi in sintesi diciamo che giustizia è dare a ciascuno il suo. E quindi diciamo, se uno ha fatto bene, il premio, e se uno ha fatto male, il castigo. E noi ci domandiamo, e se Dio con noi si regolasse in base a questa giustizia, noi saremmo perduti. La giustizia di Dio giustifica, cioè dona la salvezza, la vita nuova, e perciò dall'esperienza di mancare il bersaglio, aiutati dalla legge che ci indica il bene, noi facciamo esperienza della vita nuova che è giustizia di Dio. E concludiamo come ha concluso Giovanni questo brano. In questo dunque si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio. E questa, diciamo, è la sintesi di quello che questa sera abbiamo meditato. E poi introduce l'argomento della prossima volta. E neppure lo è chi non ama il suo fratello. Le due grandi coordinate del comandamento nuovo dell'amore: amare Dio e amare il prossimo. Chi non pratica la giustizia, cioè chi non vive dentro questa appartenenza, non è da Dio, ma non lo è neppure chi non ama il fratello. Vedete che il brano è come racchiuso dentro questa parola dalla quale siamo partiti: l'amore di Dio, che è la parola che ho evidenziato per prima nel testo in greco, agape, che è il termine tipico per dire l'amore di Dio, quello che noi traduciamo con carità. Allora, tornando alle virtù teologali, capite bene perché San Paolo, nel famoso inno alla carità, dice questa cosa. Queste sono le tre cose più importanti: la fede, la speranza e la carità. Abbiamo capito perché. Ma di tutte più grande è la carità. Non perché faccia una sorta di gerarchia tra le virtù, ma perché noi impariamo a riconoscere che l'agape che si è manifestato e che abbiamo visto e di cui facciamo esperienza non è una situazione, non è un contesto, non è un sentimento, non è un'attitudine, ma è una persona. Ha il nome e il volto di Gesù Cristo. È Lui.